Bene, vogliamo allora ancora insieme questa sera aprire la parola di Dio nel capitolo 2 dell'epistola che Paolo ha scritto ai Filippesi. Leggeremo alcuni versetti per introdurre il tema che il Signore ha messo sul cuore, sul mio cuore, che se Dio vuole per qualche giovedì tratteremo insieme. Filippesi capitolo 2. Leggiamo i versetti da 12 a 16. Dice così la scrittura. Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che procede, che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Fate ogni cosa senza mormorie e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola della vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano, né in vano faticato. Perché abbiamo letto questo testo? Perché nel versetto 15 l'Apostolo Paolo dà un obiettivo che è straordinario a questi credenti. Abbiamo letto: siate irreprensibili e integri come figli di Dio senza alcun biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa. La parola di Dio non è un libro di illusioni. Il Signore ci ricorda chiaramente che come credenti noi ci troviamo a vivere in un contesto che è quello del mondo, nel quale si trovano delle generazioni che sono storte e perverse. E in questo contesto i credenti, i figli di Dio, i nati di nuovo, sono chiamati dal Signore a vivere in maniera irreprensibile, come dei luminari, come degli astri che portano la luce del Signore, che siano persone senza biasimo e che tengano alta la parola della vita. E questa è la chiave di analisi, di lettura, che utilizzeremo per osservare l'argomento che il Signore ci darà di vedere appunto per qualche giovedì. Questa chiave è proprio questa. Il Signore ci chiama ad essere irreprensibili e integri in mezzo ad un contesto difficile. Il mondo che viviamo è un mondo difficile. È difficile, più volte l'abbiamo detto, per un credente, per un figlio di Dio che vuole vivere come tale, è difficile essere senza biasimo e tenere alta la parola della vita nel mondo nel quale viviamo, nel mondo che ci circonda, perché è un mondo davvero difficile. Ed è per questo che Paolo dice in questi versetti: compite la vostra salvezza con timore e tremore, fate ogni cosa senza dispute, tenete alta la parola della vita. Questa chiave di lettura noi la utilizzeremo per osservare insieme un libro molto particolare che troviamo nella scrittura, che è il libro di Ester. Qual è lo scopo del libro di Ester? Chi era Ester? Sono convinto che tutti noi conosciamo molto bene chi era questa donna, che cosa dovette passare, per quale ragione il Signore la mise a capo come regina di un grande impero. E che cosa lei dovette trovarsi ad affrontare nella sua vita? Non leggeremo ovviamente tutto il libro per brevità e soprattutto non ci soffermeremo su tutto il libro di Ester, sarebbe davvero molto, molto lungo e molto difficile. Ma prenderemo questa chiave di lettura che abbiamo letto in questi versetti: siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri del mondo, tenendo alta la parola della vita. Prenderemo questa chiave e la applicheremo, la tradurremo, la porteremo all'interno del libro di Esther per vedere una donna che ha tenuto a un certo punto della sua vita un comportamento irreprensibile, integro, ha tenuto alto la parola della vita in mezzo ad una generazione che era effettivamente storta e perversa. Allora, apriamo insieme il libro di Esther. Prima di così entrare nello specifico delle cose che vedremo, facciamo una breve introduzione di questo libro. Qual è lo scopo del libro di Esther? Io non so se ci siamo mai chiesti, appunto, perché il Signore ci ha lasciato un libro particolare come il libro di Esther. Esther ha una caratteristica che lo rende unico all'interno della parola di Dio. Qual è lo scopo della parola di Dio? Lo scopo della Bibbia è presentarci Dio, presentarci chi Lui è, presentarci le sue caratteristiche, le sue qualità, presentarci quelli che sono gli aggettivi, gli attributi di Dio, presentarci il ruolo, la relazione, il rapporto che noi possiamo avere con Dio. Ebbene, nel libro di Esther il nome di Dio non viene mai menzionato. Direttamente non si parla mai del Dio degli ebrei, del Dio di Israele, pur essendo un libro che ci parla di questo popolo, di quello che è accaduto al popolo di Dio. Ma allora qual è lo scopo di Esther? Qual è la funzione, il ruolo che questo libro ha all'interno della Bibbia, se almeno direttamente non ci presenta il nome di Dio? Di chi ci parla allora Esther? Perché il Signore ci ha tramandato la storia di questa parte della sua vita, questo racconto? Esther è un libro che ci parla di noi, ci parla di quello che noi siamo, ci parla di come noi funzioniamo, ci parla di come funziona il mondo che ci circonda, proprio come abbiamo letto nell'Epistola ai Filippesi. Viviamo in un mondo storto e perverso, una generazione malvagia. Ebbene, vedremo come all'interno del libro di Esther ci viene proprio fatta una panoramica significativa di questa generazione. E all'interno di questa generazione storta e perversa c'è stata appunto a un certo punto una donna che ha tenuto alta la parola della vita avendo un comportamento che è stato irreprensibile per tutta la sua vita. Tutta la vita ovviamente che ci porta alla parola di Dio, ma che a un certo punto è stato particolare. Ed Esther è un libro che potremmo quasi paragonare ad uno specchio, nel quale noi guardiamo e dal quale riceviamo l'immagine di quello che noi siamo. È molto interessante come Giacomo scrive in senso negativo, con un'accezione negativa, nel primo capitolo della sua epistola, quando dice che una persona è ascoltatore della parola, ma non è esecutore, non è facitore. Cosa dice Giacomo a un certo punto? Giacomo dice che questa persona è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio. Poi continua dicendo e va dimenticandosi quello che ha visto. Ok, ma osserviamo questa prima parte. È un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio. E questo è quello che facciamo tutti quando leggiamo la Bibbia, cioè questa prima parte di questo versetto è una cosa che ci riguarda tutti, perché la Bibbia è uno specchio nel quale noi leggiamo, nel quale noi leggendola, attraverso la quale noi vediamo proprio la nostra faccia naturale, vediamo il nostro volto, vediamo chi noi siamo, come ragioniamo, come riflettiamo, come funziona il mondo che ci circonda e come noi funzioniamo all'interno di questo mondo. E allora, perché è importante studiare Esther? Perché Esther ci fa appunto vedere come ognuno di noi è, mette a nudo quello che noi siamo. E vedendo quello che noi siamo ed essendo messi a nudo dal Signore, ovviamente è uno specchio che ci riflette l'immagine che Dio vede. Per cui ognuno di noi può capire appunto come Dio ci vede e come noi dovremmo essere secondo Dio. Qual è, diciamo, la struttura del libro di Esther? Perché noi dobbiamo prima di tutto capire il senso di questo libro e come è stato strutturato da Dio, come Dio ce lo ha tramandato. Il libro di Ester ruota tutto attorno a un episodio. E questo episodio lo troviamo praticamente esattamente al centro di questo libro. Qual è questo episodio? È il momento in cui Ester decide, sceglie di presentarsi davanti al re per intercedere per il suo popolo, chiedendo al re Assuero di, diciamo, di togliere, di abolire quello che aveva dichiarato, quello che aveva legiferato Aman nei confronti del popolo. E questo episodio si trova nel capitolo 4, al versetto 16, dove Ester manda tramite i suoi servitori una risposta al suo padre spirituale adottivo Mardocheo, dicendo: raduna tutti i giudei che ci sono a Susa, digiunate, io digiunerò con le mie serve e domani entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge, per chiedergli appunto di evitare le conseguenze di quello che era stato l'editto che il re aveva promulgato sotto consiglio di Aman. E se io debba perire, che io perisca. Questo è il centro del libro di Ester. Ester a un certo punto si trova di fronte ad una scelta. Deve presentarsi davanti al re per chiedergli appunto di evitare lo sterminio del suo popolo, così come Aman voleva. Ma si trova in una situazione difficile perché lei non può presentarsi così di sua spontanea iniziativa davanti al re. C'è una legge ben precisa: se lei non è convocata davanti al re, deve essere messa a morte. Questo valeva per tutti. E se noi leggiamo i versetti precedenti, Ester è un po' riluttante quando Mardocheo le dice: tu sei la regina, sei stata messa lì probabilmente per questo, vai da tuo marito e digli, guarda che quello che Aman vuole fare è malvagio. Ester dice: ma io non posso andare così, non è come oggi che marito e moglie si incontrano come vogliono. La legge dei Caldei era una legge molto precisa: se il marito non convocava la moglie, se il re non convocava la regina non poteva andare nelle sue stanze, altrimenti sarebbe stata uccisa. Ed Ester era più di un mese che non veniva convocata dal marito, per cui Ester manda a dire a Mardocheo: ma con che faccia io mi presento davanti al re? E poi a un certo punto Ester decide di farlo. E questo è l'episodio chiave di questo libro, che dicevamo si trova al centro. Perché si trova al centro del libro? Perché noi leggendo questo capitolo 4 del libro di Ester, trovandoci di fronte a questa riluttanza che Ester ha, potremmo dire: ecco, vedi, Ester non è stata fedele, perché non si è lanciata immediatamente a salvare il suo popolo, ma ha avuto bisogno che Mardocheo la spronasse più volte. Ecco, Ester è una donna debole, che si è fatta prendere dalla paura. Ebbene, il Signore è consapevole del fatto che noi siamo facili a dare giudizi, ha voluto strutturare questo libro in una maniera precisa, preparando chi legge questo libro attraverso un percorso che lo porta appunto al centro del libro, al capitolo 4, al versetto 16, ad avere un'idea chiara di tutto quello che stava succedendo in quel momento. Se Ester è stata in un primo momento riluttante a compiere quello che gli era stato chiesto, aveva le sue ragioni. E il Signore ce lo dimostra. Infatti, il libro di Ester è strutturato, potremmo dire, come delle scatole. Immaginiamoci delle scatole, più in particolare quattro scatole. Quattro scatole, una racchiusa all'interno dell'altra. Il libro inizia nei primi quattro capitoli con la presentazione dei quattro personaggi principali, che sono Assuero, Mardocheo, Aman ed Ester. E ognuno di questi personaggi ci presenta un contesto che è sempre più, che è, diciamo, parte da un livello più ampio e va sempre più stringendosi fino al centro del libro, dove c'è Ester. Cosa vuol dire questo? Allora immaginiamoci. Cerchiamo di immaginare nella nostra mente una scatola grossa, una grande scatola, la più grossa di quelle che abbiamo nelle mani. E questa scatola è quella che noi troviamo al capitolo 1. Al capitolo 1 ci viene presentato chi? Ci viene presentato un uomo, che è il re Assuero, e più in generale ci viene presentato il contesto storico dove viveva Assuero. E questa sera parleremo di Assuero. Assuero fece dei banchetti, vedremo, eccetera, eccetera, tutta la sua storia. La storia di Assuero ci serve per capire che cosa? Ci serve per capire dove viveva Ester, com'era il regno dei Medi e dei Persiani, come ragionavano i Medi e i Persiani, era la loro cultura, la loro società, la loro politica, eccetera, eccetera, e come era il rapporto tra Ester e suo marito. E chi era Assuero, soprattutto questo. Poi nel capitolo 2 ci è presentato un secondo personaggio che è Mardocheo, una scatola un pochettino più piccola che andiamo ad inserire dentro la scatola più grande. Allora, nel contesto dei Medi e dei Persiani si trovava un popolo e questo popolo era il popolo di Israele, rappresentato da Mardocheo. Mardocheo, che era il padre adottivo di Ester, vedremo la prossima volta se Dio vuole, ha fatto delle cose. E ci rappresenta che cosa? Ci rappresenta quel bagaglio culturale, religioso che Ester aveva ricevuto fin da piccola. Mardocheo era il padre spirituale, colui che aveva insegnato ad Ester. Allora, Ester si trova dove? Nel contesto dei Medi dei Caldei, a fronteggiare un re Assuero, che vedremo ha delle caratteristiche precise. E questo è il contesto più ampio, diciamo, la società di allora. Nella società di allora c'è un popolo particolare che ha ricevuto dei comandamenti e questi comandamenti sono stati tramandati e questi comandamenti sono giunti fino ad Ester, una scatola un pochettino più piccola. Poi al capitolo 3 scendiamo ancora più in profondità in questa storia perché si va sul personale. C'è un uomo, Aman, un uomo malvagio, un uomo cattivo che prima litiga con Mardocheo in un certo modo, poi si trova in contrasto con Ester. E più in generale quest'uomo, noi sappiamo, vuole distruggere tutto il popolo di Israele ha le sue ragioni, i suoi motivi, lo vedremo. Per cui, tornando ad Ester, vediamo come l'episodio di Ester, la vita di Ester viene ancora più contestualizzata nel suo intimo, nel suo piccolo. Ester si trova in questa scatola grande, che è il contesto sociale e politico nel quale vive, dove c'è Assuero, il rapporto con Assuero, il rapporto col popolo, eccetera, eccetera. Lì dentro c'è Mardocheo, ci sono il popolo di Israele, gli insegnamenti che lei ha ricevuto. Si scende ancora più nel personale. Ester è in contrasto con un uomo. Quest'uomo si chiama Aman. Quest'uomo è una brutta persona, vuole fare del male al suo popolo. E alla fine, nel capitolo 4, ci viene presentata Ester. Ester che, nelle sue titubanze, a un certo punto decide di presentarsi davanti al re per fare una richiesta. I primi capitoli servono per preparare il lettore ad arrivare lì, al tema centrale, in maniera tale che quando noi arriviamo al capitolo 4, al versetto 16, abbiamo un'idea di che cosa voleva dire per Ester fronteggiare suo marito, di che cosa voleva dire per Ester fronteggiare Aman, ma, e qui capiamo la sua riluttanza, perché lei rischiava davvero la vita, non era da poco quello che lei stava facendo, ma capiamo anche attraverso Mardocheo e attraverso il capitolo 2 quelle cose che hanno spinto Ester a fare quello che ha fatto. E allora arriviamo al capitolo 4, versetto 16, il centro, la scatola più piccola, dove Ester decide di fare una cosa. E dal capitolo 4, diciamo, versetto 17, fino alla fine del libro, il libro si allarga nuovamente. Perché? Perché abbiamo visto Ester che decide di fare un qualche cosa con suo marito, al centro di questo libro, una scatoletta più piccola. Ebbene, c'è ancora una scatoletta piccola, se vogliamo, perché Ester ottiene una vittoria su Aman. E anche Mardocheo ottiene una vittoria su Aman. E allora ecco la vittoria. Abbiamo detto il contesto personale di Ester al centro del libro e immediatamente dopo la vittoria personale di Ester. Poi il libro affrontava il tema degli ebrei, del popolo di Israele, e il libro si allarga ancora di nuovo, affrontando nuovamente il tema degli ebrei, che ricevono, grazie a Ester e a Mardocheo, una salvezza. E poi il libro si allarga ancora, perché negli ultimi capitoli torniamo nel contesto dal quale siamo partiti, cioè nella società di allora, perché gli ebrei trionfano su tutti i loro nemici, la vittoria non è più solo di Ester e di Mardocheo, e degli abitanti degli ebrei abitanti di Susa, ma diventa una vittoria di tutti gli ebrei che vivevano all'interno del popolo dei Caldei. L'obiettivo del libro di Ester è proprio presentarci queste due cose, farci vedere una scelta difficile e Nei primi capitoli il Signore ci prepara a valutare questa scelta, facendoci vedere i vari contesti di questo libro, facendoci vedere con chi Ester doveva fronteggiarsi, facendoci vedere chi era il suo avversario, facendoci vedere cosa rischiava, e allora lì capiamo perché la sua titubanza. Non la giudichiamo più, ma comprendiamo perché Ester fu titubante. Ma dandoci anche una lezione, facendoci capire che gli insegnamenti che aveva ricevuto le erano serviti. E poi nella seconda parte il libro si riallarga, potremmo dire nuovamente, partendo sempre da un contesto specifico, quello di Ester, con i suoi due nemici, per arrivare fino al suo trionfo e al trionfo di tutta la nazione in mezzo ai Caldei, per farci vedere come i risultati di una scelta spirituale fedele sono davvero dei risultati straordinari. Allora il libro di Ester ha un ordine logico. Ed è proprio logico l'ordine del libro di Ester. Capitolo 1, il contesto sociale generale, infatti si parla di Assuero. Capitolo 2, il contesto più stretto del popolo di Israele, infatti si parla di Mardocheo. Capitolo 3, il contrasto evidente, personale con Aman. Capitolo 4, ecco proprio la scelta. E qui è Ester che va in contrasto diretto con Aman. Mentre nel capitolo 3 è ancora più ampio perché è Mardocheo e tutto il popolo, in un certo senso, essere interessati. Nel capitolo 4 invece vediamo direttamente essere in contrasto. E poi dal capitolo 5 fino al capitolo 9 si riallarga. Ester vince su Aman, Mardocheo vince su Aman, Israele vince a Susa, Israele vince in tutte le nazioni che componevano questo impero. Perché questo ordine logico? Perché capiremo la scelta che Ester fece, il fatto che lei fu irreprensibile e limpida, una figlia di Dio senza biasimo che tenne alta la parola della vita, solo quando avremo capito che la generazione era storta e perversa. E per capire che la generazione era storta e perversa, dobbiamo prima analizzare i personaggi che compongono questo libro. Allora partiamo dal capitolo 1. Per il tempo che ci rimane, parliamo del re Assuero. Chi era questo re? Chi era il re Assuero? Cosa ci dice il capitolo 1 del libro di Ester su questo re? Beh, la prima cosa che osserviamo è che Assuero non è il nome proprio di quest'uomo. Assuero è un titolo come lo è Faraone, come lo è lo Zar, come lo è il Cesare, i Kaiser, eccetera, eccetera, che significa uomo potente. Il vero nome di questo re, secondo la storia, è il re Serse I, che regnò su questo regno di Persia, Media ed Egitto attorno all'anno 470 a.C., anno più, anno meno. Leggiamo allora l'introduzione proprio che ci viene fatta nel capitolo 1 di Ester di questo re. Leggiamo il versetto 1. Dice così: al tempo di Assuero, di quell'Assuero che regnava dall'India fino all'Etiopia su 127 province. Fermiamoci su questo primo versetto. Assuero era un re che governava praticamente su tutto il mondo conosciuto di allora. Il suo regno andava dall'Etiopia, per cui dall'Africa, fino all'India, per cui quasi all'estremo oriente, su 127 province. E allora non è che ci fosse molto altro mondo conosciuto. Per cui diciamo che Assuero era a capo di un impero che aveva sotto di sé praticamente tutti i regni della terra. A un certo punto, che cosa fa questo Assuero? Leggiamo il versetto dal versetto 2 fino alla fine del versetto 4. In quel tempo, dico, mentre il re Assuero, che sedeva sul trono del suo regno a Susa, la residenza reale, nel terzo anno del suo regno, fece un convito per tutti i suoi principi e i suoi servi, riunì l'esercito di Persia e di Media, i nobili e i governatori delle province. E per molti giorni, per 180 giorni, mostrò le ricchezze e la gloria del suo regno e il fasto magnifico della sua grandezza. Assuero a un certo punto fa un banchetto al quale invita i principi, i servi del suo regno, qui si parla di servi, ma non erano i servitori, gli schiavi. Era un banchetto riservato a principi e nobili, i governatori, e che durò 180 giorni, 6 mesi. Perché questo banchetto? Qual era lo scopo di questo banchetto? Questo banchetto aveva uno scopo ben preciso. Assuero regnava su 127 province all'epoca, che erano praticamente tutto il mondo conosciuto, tranne un piccolo pezzettino, la 128esima provincia che mancava ad Assuero, che era la Grecia. La Grecia aveva sempre resistito a questo re, c'era sempre riuscita, non erano mai riusciti. L'esercito di Media non era riuscito a conquistare la Grecia. E a un certo punto Assuero ha una brillante idea. Dice: io devo riuscire a conquistare la Grecia, voglio la 128esima provincia. Mi viene un po' in mente, non so se qualcuno di voi ha mai visto i cartoni animati di Asterix e Obelix, dove nella sigla si vede la cartina dell'Europa con questa macchia rossa che è l'impero romano che si espande dappertutto, e in mezzo alla Francia c'è questo puntino trasparente, che è villaggio di Asterix e Obelix che ancora non si è piegato. E la Grecia era un po' come questo villaggio per Assuero. Assuero non gli andava giù di non essere riuscito a conquistare la Grecia. E a un certo punto Assuero dice: io devo fare una campagna, devo conquistare questa Grecia che non riesco a prendere. E allora decide di mettere insieme un grande esercito e fa un primo banchetto. Un banchetto che dura 6 mesi, nel quale invita tutti i nobili, tutti i reali, tutti i governatori delle 127 province che gli erano sottoposte, decidendo, proponendo loro appunto di andare a fare questa battaglia contro i greci. E se noi riflettiamo su questo banchetto, ci fa capire tante cose di Assuero. La prima cosa che ci fa capire è che il suo era un regno glorioso, è stato un banchetto che è durato 6 mesi. Ci rendiamo conto, una riunione che dura 6 mesi praticamente. Vuol dire uno che aveva tante cose da far vedere ai suoi principi e ai suoi ufficiali, per cui il suo era davvero un regno glorioso. Due, vuol dire che ne aveva veramente tanti di principi e ufficiali da far vedere. E tre, vuol dire che se lui poteva permettersi di tenere per 6 mesi tutta questa gente a libro paga, pagandola, dandole da mangiare, dandole da dormire e non essendo produttiva, vuol dire che di soldi ne aveva davvero tanti. Ma c'è soprattutto ancora un altro aspetto. Quell'uomo ha preso praticamente i governi dei suoi regni che gli erano sottoposti e li ha tolti dalle loro funzioni per 6 mesi. Vuol dire che praticamente era un regno inattaccabile, perché chi avrebbe tolto il governo di un impero, in pratica il governo di un intero impero, magari non contemporaneamente, magari a scaglioni. Ma chi lo avrebbe fatto per 6 mesi? Vuol dire che poteva stare tranquillo, che nessuno avrebbe avuto la brillante idea di attaccarlo. E in effetti aveva ragione, l'unico regno che gli resisteva era la Grecia, ma gli stava resistendo. Certo, non si sarebbero sognati i greci di attaccarlo. Questo ci fa capire la dimensione, la forza di quest'uomo, di questo regno. E qual era l'obiettivo? Appunto, abbiamo detto, tirare dentro i suoi governatori. E come lo poteva fare? Facendo vedere quanto era bello. Adesso vi faccio vedere quanto sono bello, quanto sono glorioso, quanto sono potente. E Assuero fa questo banchetto. Un banchetto che è davvero l'emblema della sua grandezza. Poi a un certo punto cosa succede? Succede che ovviamente i governatori, i generali, i principi delle sue province si convincono e allora trovano un accordo. Passati questi 6 mesi, questo banchetto finisce. L'accordo è stato trovato. Si decide finalmente di fare questa campagna e allora è ora di festeggiare davvero. E allora leggiamo i versetti da 5 a 8. Quando questi giorni furono trascorsi, il re fece un altro convito di 7 giorni nel cortile del giardino della reggia per tutti quelli, dal più grande al più piccolo, che si trovavano a Susa, residenza reale. Razzi di cotone finissimo, bianchi e viola, stavano sospesi, mediante cordoni di bisso e di porpora, ad anelli d'argento e a colonne di marmo. C'erano divani d'oro e d'argento, sopra un pavimento di porfido, di marmo bianco, di madreperla e di pietre nere. Si offriva da bere in vasi d'oro di svariate forme. Il vino alla corte era abbondante, grazie alla liberalità del re. Per ordine del re nessuno doveva essere forzato a bere. Infatti il re aveva ordinato a tutti i nobili della sua casa di lasciar fare a ciascuno secondo la propria volontà. Notiamo una situazione completamente diversa. Prima si parla di nobili, governatori, principi che vengono a Susa per vedere la gloria di Assuero per 6 mesi. Dopo si parla di un banchetto di 7 giorni aperto a tutti quelli che si trovavano in Susa, in cui si festeggiava, si beveva il vino. Qui non viene più mostrata una gloria, ma si festeggia, si beve, si mangia, si balla. Prima invece non si beveva, non si mangiava, non si ballava, ma veniva presentata una strategia militare. È un banchetto completamente diverso dal primo. Però è un banchetto che ci fa capire degli altri aspetti del re Assuero. Se il primo banchetto ci ha fatto capire il suo potere, la sua gloria, la sua grandezza, la sua ricchezza, la sua magnificenza, questo secondo banchetto invece ci fa vedere quanto il re fosse influente e quanto pesante fosse la sua presenza, la sua persona all'interno di questo regno. Non solo lui era ricco, grande, glorioso, straordinariamente ricco, straordinariamente grande, straordinariamente glorioso, ma era potente, influente, come un antico detto diceva, non si muoveva foglia se che il re Assuero non lo voglia. Ed era vero. Perché lo abbiamo letto nel versetto 8. Per ordine del re nessuno doveva essere forzato a bere. Questa è una frase che ci dobbiamo tenere, che dobbiamo tenere molto chiaramente nella nostra mente. Perché sembra una banalità, ma ci fa vedere il peso che Assuero aveva all'interno di quel contesto. Addirittura durante le feste il re scandiva il ritmo del bere. E quando il re beveva, la gente doveva bere, che lo volesse o che non lo volesse. Non solo il re era il governatore della società, ma il re era anche il governatore delle vite stesse delle persone, perché tutto quello che il re diceva e che il re faceva era legge e non si discuteva, dalle piccole alle grandi cose, persino il bere durante una festa. Se il re beveva, gli altri dovevano bere. Se il re non beveva, gli altri non dovevano bere, perché lui comandava e lui diceva quello che bisognava fare e quello che non bisognava fare. Ma il re fu liberale, fu gentile, disse: no, ho raggiunto lo scopo che mi sono prefissato, qui ognuno può fare quello che vuole. E questo secondo banchetto ci fa vedere l'influenza che il re aveva. Non era solo ricco e potente, ma era influente sulle menti, sui comportamenti, sui ragionamenti, sulle scelte delle persone. Andiamo avanti, versetto 9. Anche la regina Vasti fece un convito per le donne nella reggia del re Assuero. E questa è un'altra frase che noi dobbiamo tenere a mente. Chiaramente, perché ci presenta un altro aspetto della società di allora. Notiamo, durante i 6 mesi diciamo di quella riunione, non chiamiamolo banchetto, ma quella riunione, quel meeting con tutti i suoi generali, non si parla di una festa delle donne. Quando invece Assuero festeggia, banchetta, beve, mangia, balla, gioisce, si diverte, si parla di una festa delle donne. Perché questo? Questa è la chiave di tutta la vicenda. La chiave della vicenda di questa regina e della vicenda di Esther è qui, è in questi due versetti, in questi due banchetti. È nel fatto che a un certo punto le strade di Assuero e di sua moglie Vasti si dividono. Perché si dividono? Perché la società dei Caldei era una società già evoluta per i tempi. Allora, la regina era una donna che, come tutte le donne dell'epoca antica, viveva un rapporto di subordinazione rispetto a suo marito. Questo c'era anche tra i Caldei. Poteva anche essere la regina, ma anche lei non muoveva foglia se suo marito non lo voleva. Però la società dei Caldei era già una società molto evoluta. E noi non troviamo una differenziazione durante il primo meeting, durante il primo banchetto, perché? Perché quella era una cerimonia militare, era una cerimonia ufficiale e la regina poteva presenziare quando il marito lo riteneva opportuno insieme a lei. Allora è molto probabile che Vasti fosse stata insieme a suo marito durante quei 6 mesi, magari non sempre, ma non c'era bisogno di differenziare le cose, perché Vasti era presente con i suoi ornamenti, con la sua corona, con le sue vesti di regina a dare manforte al marito. Ma i Caldei avevano invece capito una cosa molto importante, che era in un certo qual modo il rispetto delle donne. E allora, quando invece c'è da festeggiare, siccome si sa come vanno a finire queste cose, le donne si separano. Ed è per questa ragione che al versetto 9 noi troviamo che Vasti fece un convito per le donne che si trovavano nella città di Susa. Allora, quando è ora di concedersi i piaceri del vino, del cibo e dei festeggiamenti, le strade si dividono. Il re Assuero va da una parte e Vasti va da un'altra. Perché? Perché non è conveniente la convivenza tra uomini e donne in quel momento. Diverso invece era prima. Prima era un evento ufficiale, un evento militare. Però cosa succede? Leggiamo i versetti 10 e 11. Il settimo giorno, il re, che aveva il cuore reso allegro dal vino, ordinò a Meumam, a Bizza, a Carbona, a Bitta, ad Abatta, a Zetar e a Carcas, i sette eunuchi che servivano in presenza del re Assuero, che conducessero davanti a lui la regina Vasti con la corona reale, per farla vedere al popolo e no per far vedere al popolo e ai nobili la sua bellezza, perché era bella d'aspetto. Ecco che succede un gran casino. Perché qui succede un gran casino. Nel senso letterale della parola. A un certo punto questo re, che era ubriaco, purtroppo per lui aveva bevuto troppo, aveva alzato il gomito, e probabilmente non era l'unico ubriaco in quel momento, incitato probabilmente da tutti i suoi commensali, mostraci la regina, facci vedere tua moglie, vogliamo vedere tua moglie, cosa fa? Va a far chiamare la regina. Ma commette un errore terribile. Perché commette un errore terribile? Perché fa tre cose che non doveva fare, che sono devastanti per quello che lui è e per quello che sua moglie era. La prima cosa coinvolge gli eunuchi. E un ordine dato dal re per mezzo degli eunuchi equivaleva ad una legge. Era legge. Quello che il re aveva chiesto a sua moglie era legge. Peccato che quello che il re aveva chiesto a sua moglie era contro la legge. Perché? Perché sua moglie non poteva stare in mezzo agli uomini in quel momento. Perché sua moglie gli aveva chiesto di mettersi i paramenti reali e mostrarsi come oggetto, come giocattolo, a chi? Lo abbiamo letto. Ai nobili, ma soprattutto al popolo. Capiamo che per Vasti andare in un luogo di uomini ubriachi, che per legge lei non poteva frequentare perché era vergognoso, era umiliante, era reprovevole, era disdicevole, indossando la sua più alta dignità di regina, perché gli chiede di mettere la corona reale e farsi vedere ai popolani per ascoltare i loro commenti, era un qualche cosa veramente di devastante. E infatti che cosa succede? Versetto 12. Ma quando gli eunuchi riferirono l'ordine del re alla regina Vasti, lei rifiutò di venire. E aveva ragione. Aveva ragione. Essere trattata come un oggetto in mezzo a una festicciola di ubriachi, con suo marito, il re, il primo ad essere ubriaco, apprezzata, commentata, guardata, trattata come un giocattolino anche dal popolo. Aveva ben ragione a dire no, io non vengo. E il re, andando avanti in questo versetto, dice che ne fu irritatissimo e l'ira divampò in lui. Beh, è normale che si arrabbiò, ci ha fatto una figura magra. Però c'è un problema. Qual è questo problema? Il problema è che il re ha detto, ha parlato tramite gli eunuchi. E questa è legge. E poi c'è ancora un problema molto più grave di questo. E qual è questo problema? Che il re è stato umiliato sulla pubblica piazza. Pensiamo a un re che invita per 6 mesi i suoi generali, i suoi governatori, i suoi principi per convincerli a mettersi insieme, a fare un esercito, e poi la prima che non gli dà ascolto è sua moglie. Ora, cosa avranno, cosa, infatti poi lo diranno gli eunuchi, ma che cosa si dirà del re? Che cosa si penserà quando si verrà a sapere nelle province quello che ha fatto Vasti? Avevano ragione, pensiamo a questi principi che dicono: io ti devo dare il mio esercito quando tu non sei mago buono a farti rispettare da tua moglie. Capiamo che non ci aveva fatto una bella figura. E infatti ne fu irritatissimo. L'ira divampò in lui. Allora, come dobbiamo punire Vasti? Bisogna fare qualcosa. Vasti la deve pagare perché ha disobbedito un ordine del re dato per mezzo degli eunuchi. È una legge, lei ha disobbedito, adesso deve essere punita. E allora, versetto 13, il re interrogò i saggi che avevano la conoscenza dei tempi, poiché gli affari dei re si trattavano così in presenza di quanti conoscevano la legge e il diritto. Leggiamo anche fino al versetto 15. I più vicini a lui erano Carsena, Setar, Addata, Tarsis, Meres, Marsena e Memucan, sette principi di Persia e di Media, che vedevano la faccia del re e occupavano i primi posti nel regno. Il re chiese, in base alla legge, che cosa si deve fare alla regina Vasti, che non ha voluto eseguire l'ordine dattole dal re Assuero per mezzo degli eunuchi? Assuero pone una domanda. Io ho dato un ordine a mia moglie per mezzo degli eunuchi, che è legge, lei ha detto di no. Adesso, in base alla legge, che cosa bisogna farle? E i principi avrebbero dovuto rispondere: caro re, cosa bisogna fare a te, prima di tutto, che hai chiesto a tua moglie di fare una cosa che non solo è vergognosa, ma che è addirittura contro la legge? Però, come dicevamo prima, quei principi ci tenevano alla loro poltrona e al loro collo, per cui non si muoveva foglia se re Assuero non lo voleva. Allora tutti lo assecondano, è ovvio, lui governava, lui decideva anche quando si beveva, figuriamoci se qualcuno in quel momento poteva alzare la mano e dire: guarda che forse la cosa sarebbe diversa. Per cui tutti devono trovare una soluzione per punire questa donna. Non può rimanere impunito questo gesto, perché come diciamo prima, essere fatto un qualcosa a livello pubblico che è gravissimo. E allora vediamo come rispondono. Versetto 16. Memucan rispose in presenza del re dei principi: la regina Vasti ha mancato non solo verso il re, ma anche verso tutti i principi, tutti i popoli che sono in tutte le province del re Assuero. Infatti, quello che la regina ha fatto lo verranno a sapere tutte le donne, ciò le spingerà a disprezzare i loro mariti, perché esse diranno: il re Assuero aveva ordinato che si conducesse in sua presenza la regina Vasti, ma lei non è andata. La preoccupazione dei principi è: adesso tutte le donne del regno verranno a sapere che tua moglie ti ha disubbidito, lo faranno anche loro. D'altronde, se la regina ha disubbidito al re, possiamo farlo anche noi. È un gesto pubblico che autorizzerà tutte le donne a disubbidire. Tutti seguono quello che il re ha detto. Nessuno ragiona sulla legge, nessuno ha ragionato al contrario. Ha detto: caro re, tu hai chiesto a tua moglie di fare una cosa che non dovevi fare, tu hai schiacciato tua moglie. Qual è il messaggio che passerà nel regno se tu la punisci per la sua ribellione? Lei ha fatto bene a ribellarsi. Se tu adesso la punisci, autorizzerai anche gli altri principi a schiacciare le loro mogli, anche in barba alla legge, tanto hai dimostrato che la faranno franca. Ma nessuno ha pensato in questo modo. Nessuno dei suoi principi. Allora qui capiamo che la società dei Medi e dei Caldei era sì una società evoluta, ma fino a un certo punto. La donna contava solo, come in tutte le altre società del tempo, fino ad un certo punto. E poi, come dicevamo prima, c'era un dato di fatto fondamentale. Quando questo si sarebbe saputo, tutti avrebbero pensato: ma chi ci va a combattere con questo? Manco sua moglie gli ubbidisce, figuriamoci se gli devono ubbidire i miei soldati. Per cui questa doveva essere punita, questa trasgressione. E allora, versetto 19, se il re è d'accordo, emani un decreto reale, lo faccia iscrivere tra le leggi di Medi e di Persi, in modo che sia irrevocabile, per i quali Vasti non possa più comparire in presenza del re Assuero, e il re conferisca la dignità reale ad una sua compagna migliore di lei. Una compagna migliore di lei. Perché? Perché non ha voluto fare quello che tu le hai detto, anche se era proibito dalla legge, anche se era umiliante, anche se era devastante per lei. Ma deve essere migliore, perché lei si è osata contraddire. Allora capiamo che tutto il mondo è paese. Al termine di questo capitolo capiamo che le leggi sono fatte per essere infrante, proprio come succede oggi. Capiamo che le leggi si fermano ad un certo punto davanti agli interessi delle persone. È un po' anche quello che succede nella società di oggi, dobbiamo dire. Riassumiamo allora quello che abbiamo visto in questo capitolo. Assuero era un uomo ricco e potente, straordinariamente grande, a capo di un regno grande, un regno magnifico. Ma non era solo potente, era influente sulle persone che lo circondavano. E la sua parola era legge, valeva più della legge. La legge cambiava a seconda di come parlava il re. E tutti seguivano questa cosa, nessuno si osava dire è così il re. O non è così, il re ha ragione, il re ha torto. Il re aveva ragione a prescindere. Non importa se dare ragione al re significava calpestare le altre persone. Assuero era un riferimento, un punto di riferimento per gli abitanti del suo regno. Era un uomo orgoglioso, permaloso, egocentrico. È stato colpito nell'orgoglio da quello che è successo con Vasti e si è dovuto vendicare. E la sua vendetta è stata terribile. Era circondato da persone stolte, questi principi lo hanno dimostrato, persone malvagie. E le sue mogli, Vasti e poi Ester, vivevano questo rapporto di subordinazione. Questo è il primo contesto con il quale si deve confrontare Ester. Quando Ester si presenta nel capitolo 4, al versetto 16, alla presenza del re, si sta presentando alla presenza di questo re, con queste implicazioni che abbiamo visto questa sera. Un uomo potente, un uomo glorioso, un uomo ricco, ma soprattutto un uomo influente, un uomo che ha di sopra di tutto e di tutti, che fa il bello e il cattivo tempo, che decide lui, un uomo egocentrico. Egoista, permaloso e spietato, pronto ad andare fino in fondo, non gli interessa. Togliamo questa moglie e mettiamone una migliore. Perché? Perché non ha voluto fare quello che volevo io. Questo è il primo contesto che noi troviamo. E questo è il contesto con il quale Esther si deve confrontare. Capiamo allora perché fu un po' riluttante. Il re era un mese che non la chiamava e non la mandava a chiamare. E lei di sua spontanea iniziativa si è presentata dal re. È vero che poi il re lo dirà più volte che la amava alla follia e le avrebbe dato anche metà del suo regno. È tutto vero. Ma era pur sempre un uomo volubile, che poteva cambiare idea come cambiava il tempo. E lo vedremo poi più avanti in questo libro. Questo è il contesto, il primo contesto dove si muove Esther. Qual è la lezione che possiamo trarre per noi, molto velocemente? Il mondo che viviamo noi oggi non è cambiato rispetto al mondo di allora. È davvero una generazione storta e perversa, come abbiamo letto nel testo di Filippesi. Come lo era storta e perversa la generazione di Esther, lo abbiamo visto questa sera. E cosa dice il Signore? Non amate il mondo, non amate le cose che sono nel mondo, non confidate negli uomini, ma ci dice invece di chiedere a lui un cuore intelligente, di chiedere a lui di darci il modo di acquistare un cuore saggio. Chi oggi confida nel mondo, chi oggi confida nei principi di questo mondo, è stolto, perché il mondo e chi lo governa purtroppo è soggetto al peccato e purtroppo vive un contesto come quello del libro di Esther, come quello che viviamo noi oggi. Il Signore ci chiama a guardare a Lui, ci chiama ad affidarci a Dio, ci chiama ad affidarci alla Sua volontà, alla Sua parola, ci chiama a chiedere a Lui appunto di darci un cuore intelligente, come fece Salomone, per saper amministrare quello che il Signore ci ha dato. Ci chiede di avere davvero un concetto sobrio di noi stessi, affinché possiamo non confidare negli uomini, ma confidare appunto in Dio. Allora, cosa abbiamo visto questa sera? Abbiamo visto questa prima scatola, questo primo contesto più generale, di un uomo che era potente e influente, ma che era anche dall'altra parte un egocentrico, uno spietato, un uomo pronto a qualsiasi cosa. Ed Ester ha dovuto fronteggiare questo contesto. E noi oggi possiamo trovarci a passare anche situazioni simili, magari non letteralmente, materialmente alla sua, ma concettualmente simili alla sua. E il Signore ci chiede di affidarci a Dio, come vedremo la prossima, di affidarci a Lui. Come vedremo, Ester si affidò a Lui, fece tesoro degli insegnamenti che Mardocheo gli diede, ripose la sua fede nel Signore. E questa fede riposta nel Signore la portò a compiere il suo servizio, cosa che chiede anche a noi il Signore. Che davvero il Signore possa ancora benedire questi insegnamenti. Certo, forse non abbiamo tratto questa sera delle conclusioni spirituali, è stato un po' arido da questo punto di vista, ma ci serve anche questo per poi arrivare nell'ultimo incontro a trarre le conclusioni di quello che Ester ha fatto. Ma dobbiamo capire prima che cosa c'è alle spalle di questa donna. Ma l'insegnamento che traiamo, appunto, è quello di non affidarci al mondo e agli uomini del mondo, non confidiamo nel mondo, ma affidiamoci a Dio, chiedendo a Dio un cuore saggio e fedele. Perché il mondo passa via con la sua concupiscenza ed è un mondo pieno di concupiscenza, come ci ha fatto ancora vedere questo episodio. La legge del mondo, le verità del mondo possono essere stravolte in qualsiasi momento, come è successo per il contesto di Ester, mentre invece la legge di Dio, la parola di Dio, rimangono in eterno. Che il Signore possa davvero ancora benedire la sua parola e che possiamo davvero fare tesoro dei suoi insegnamenti per compiere la sua volontà affidandoci a Lui in un mondo difficile e nemico. Amen.